thought that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Honey, you bet your life. It's a peel out the watchword, just peel out the watchword.
I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamento femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.
Seems we got a cheaper feel now, all the sweet tears are gone. Gone to the other side with my hands like a baby. There must have paid her a nice price, she's putting on a string big love. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Honey, you bet your life. It's a peel out the watchword, just peel out the watchword.
Ciao a tutte e ciao a tutti. Apriamo la trasmissione di oggi 14 maggio con la lettura di un manifesto, di uno striscione che ci è piaciuto molto. Lunedì, cioè l'altro ieri, c'è stata la festa al 22 di Via dei Volsci nello spazio separato di femministe e lesbiche e è stato aperto il baule con tutti gli striscioni di una volta, tantissimi. E uno in particolare ci è piaciuto, che troviamo molto attuale, a parte che tantissimi sono di grande attualità perché sono tutti trattano tutti argomenti che sarebbero da trattare tutti adesso, tutti in una volta, però uno ci è piaciuto che dice: contro la guerra del capitale, contro la pace patriarcale, rivolta femminista. Allora, prima parte della nostra trasmissione, l'abbiamo intitolata Cattiva Coscienza. Perché l'abbiamo intitolata Cattiva Coscienza? Perché abbiamo trovato una serie di notizie che parlano di argomenti molto diversi tra di loro, che però rispecchiano proprio una falsa coscienza di questa società, e che con questa falsa conoscenza, con questa falsa coscienza veniamo ricattate, coinvolte quotidianamente. Il primo la prima notizia riguarda il corpo, la sessualità, la salute.
Sì, ciao a tutte e tutti. Praticamente vi volevamo leggere brevemente un opuscolo del programma del Race for the Cure, che ci sarà il 17 maggio, e dice praticamente che la Race for the Cure, evento simbolico della Comen Italia, è una tre giorni ricca di iniziative dedicate a salute, sport e benessere, che culmina la domenica con la tradizionale ed emozionante corsa di 5 km e passeggiata di 2 km. L'evento si propone di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione e di uno stile di vita sano, raccogliere fondi per nuovi progetti per la lotta ai tumori del seno, esprimere solidarietà alle donne in rosa, donne che si sono confrontate con il tumore del seno e che testimoniano che da questa malattia si può guarire.
Allora, voi vi rendete conto, questa è una cosa, è un evento che viene sbandierato?
Sì, tra le altre cose volevo aggiungere che è sponsorizzato, oltre, vabbè, insomma, Regione Lazio eccetera eccetera, dall'esercito.
Bene, ecco. questo è
un
chicca.
Elemento proprio che sì,
esatto, cioè oltre al fatto che hanno dei risvolti mediatici importanti, perché appunto sponsorizzata la regione, perfino l'esercito italiano eccetera, però che cosa fanno questi qua? Contrabbandano il fatto che noi ci dobbiamo occupare della nostra salute e che dobbiamo essere sensibilizzate, perché poi la salute delle donne è particolarmente importante, addirittura fanno un altro giorno, e però tagliano la sanità, tagliano lo stato sociale, e è proprio recentissima il taglio di tutte le spese, per esempio proprio qui nel Lazio, no? Della sanità. Oltretutto abbiamo letto proprio su un giornale mainstream l'altro giorno che invece le industrie farmaceutiche prevedono nei prossimi anni un aumento di fatturato eccezionale, perché anche i popoli del terzo mondo potranno accedere alle cure. Allora, la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra, anzi lo sa benissimo, perché loro praticamente chiudono la sanità, tagliano lo stato sociale, però medicalizzano la popolazione, la spingono ad avere paura della malattia, la colpevolizzano, soprattutto poi noi donne, perché siamo noi che dovremmo, secondo loro, prenderci in carico personalmente la responsabilità di questa della salute. E quindi ci lucrano due volte, ci lucrano sopra le multinazionali dei farmaci, la struttura politico-economica, colpevolizzano noi, si fanno belli e passano per quelli che si preoccupano.
Sì, no, volevo dire anche che qui dicono: scopri le numerose attività gratuite dedicate a salute, sport e benessere. E questo lo presentano come se fosse, no, una manna dal cielo, diciamo, quando invece queste tipo di prestazioni dovrebbero essere di per sé gratuite, insomma, ecco. Noi non interessa che siano circoscritte, no, nel giro di nell'arco di tre giorni che cambia, sì, che ci cambia.
Non solo, ma poi non è neanche vero, perché io ho un opuscolo qui sotto mano che è sempre di questa che ho scaricato da internet, perché questa non è questo evento in particolare, è che questo evento è emblematico, no? Dice che per iscriversi alla passeggiata della domenica mattina e per la corsa, che dovrebbe essere riservata a queste donne che hanno vinto la lotta contro il tumore al seno, bisogna pagare 13 euro.
Sì,
eh?
Sì. Ecco. E più il gadget della magliettina rosa, cappellino, proprio la ridicolizzazione, a me sembra questo, insomma, un
sì,
po' anche una
sì, sì,
presa
sì,
in giro da un sì, certo punto di vista.
Ma questo è un evento sbilanciato sulla lotta contro i tumori al seno, ma ce ne sono continuamente. In ufficio da me tutte le sante settimane c'è un banchetto di questo tipo, di volontariato più o meno esplicito, tutto di supporto alla sanità che però tagliano, e tutta una richiesta di finanziamento, cioè insomma di contributi, chiamiamoli così, di liberi contributi, perché noi dovremmo sostenere la nostra salute, no? Cioè una cosa, è una strumentalizzazione pazzesca. Allora, siccome questo appunto è uno dei tanti esempi di cattiva coscienza, noi volevamo invece collegarci con una compagna di Milano che è della consultoria autogestita, adesso la chiameremo, perché venerdì 30 faranno un'iniziativa proprio su corpo, salute, autogestione del proprio corpo e della propria salute, e adesso cerchiamo di sentirle, perché la nostra è tutta un'altra cosa.
It's the only way
Intanto vi presentiamo l'iniziativa della consultoria che ci sarà venerdì 30 maggio alle ore 21. Chiaramente non è qui a Roma, purtroppo, ma è a Radio Blackout a Torino. E la consultoria però è di Milano, consultoria autogestita di Milano, la farà insieme al collettivo femminista Medea. E la consultoria autogestita penso che la conosciate tutte, ha una lunghissima esperienza di rapporto con le donne, in completa autodeterminazione, in completa autonomia, in completa autogestione, in completo autofinanziamento. Ed è proprio questo che vogliamo chiedere a loro. Come intendono continuare su questa strada, qual è stata la loro esperienza, perché proprio l'iniziativa si intitola Salute e corpo delle donne tra espropriazione e autodeterminazione. Ci senti?
Sì, sì.
Ah, bene, ciao. Tanti
ciao.
Saluti da tutte le coordinamente. Senti, allora noi abbiamo chiamato questa parte della trasmissione Cattiva Coscienza. Perché? Perché abbiamo trovato diverse iniziative, una delle ultime, questa corsa per la salute delle donne che ci sarà qui a Roma, che propagandano praticamente il fatto che noi ci dobbiamo prendere cura di noi stesse e che dobbiamo pensare alla nostra salute, al nostro corpo, dobbiamo chiaramente dare dei contributi, dobbiamo correre insieme alle altre per Roma. E allora noi ci viene da ridere perché pensa che questa iniziativa è sponsorizzata anche dall'esercito italiano, tra l'altro. E quindi abbiamo detto, qui c'è la consultoria che insieme a Medea fanno un'iniziativa molto interessante venerdì 30, e quindi ci facciamo raccontare da loro che cosa significa autodeterminazione e cura del corpo. Tu che dici?
Va bene, proviamoci. Ok.
Su cosa è impostata l'iniziativa del 30?
Allora, l'iniziativa del 30 viene sicuramente a seguito anche della vicenda di Torino, dove una compagna è morta dopo l'assunzione dell'RU. Poi sicuramente per fare il punto un po' su questa situazione dell'obiezione di coscienza, perché ultimamente se ne parla tanto, no? Sono usciti un po' di casi anche eclatanti, riportati dai giornali, eccetera, per cui evidentemente un po' qualcosa si sta muovendo, ma si sta muovendo sicuramente, come dice il titolo di oggi, evidentemente per cattiva coscienza, nel senso che forse ci si sta accorgendo che qualcosa non sta proprio andando come dovrebbe, e anzi il rischio che possa anche peggiorare la situazione,
certo,
con situazioni a rischio per la salute delle donne è alto.
Ma penso più che altro anche per la loro, cioè si preoccupano di se stessi, no?
Si preoccupano dei risvolti di se stessi. Poi racconterò un pochettino cosa è successo di recente, una cosa riguardante l'ospedale Niguarda di Milano, che la coscienza cattiva ce l'ha parecchio. Se volete ve la racconto subito.
Mi è andata via la voce, non lo so. Ti sento ancora?
Pronto?
Sì, dai.
Pronto? Ci sono?
Sì, ci sei.
Due cose, una riguardante appunto quella che vi dicevo, che è questo degli episodi che stanno succedendo davanti, dentro e fuori l'ospedale di Niguarda di Milano, e una riflessione nostra che abbiamo fatto di recente, perché è successo che a un utente nostro della consultoria, non proprio recentissima, diciamo nell'arco di quasi un anno, una nostra utente è andata per un'interruzione di gravidanza in uno degli ospedali che per noi erano più affidabili nell'inter milanese, dove mandavamo quasi tutte le donne che venivano da noi a chiedere informazioni, ed è incappata in grossi problemi. Ma ha scoperto che i medici erano diventati tutti medici obiettori di coscienza. L'interruzione di gravidanza le è stata fatta in fretta e furia, ma proprio con, ci riferiva le frasi delle operatrici, infermiere eccetera, che dicevano che bisognava fare in fretta per liberare la sala operatoria. I medici che intervenivano erano medici che già lavoravano in quell'ospedale, ormai in pensione e richiamati a gettone, non le hanno fatto nessuna visita pre-dimissioni, e dopo un po' di giorni lei continuava a stare male, a avere perdite, crampi molto forti, è andata in un altro ospedale a farsi controllare e ha scoperto che non le avevano fatto un'interruzione completa.
Caspita.
Era ancora del materiale nella pancia, sì. Per fortuna non hanno dovuto operarla di nuovo, ha preso dei farmaci, però è stata un'esperienza molto molto sgradevole
certo,
e dolorosa. A seguito di questa cosa noi abbiamo fatto anche un po' di analisi sui dati relativi alle complicanze post aborto, e abbiamo scoperto una cosa interessante spulciando nei dati che il Ministero ogni anno sforna sulla 194. Abbiamo scoperto che c'è un dato che per noi, per essere una coincidenza abbastanza interessante, per cui nelle regioni o nelle province in cui il numero degli obiettori è più alto o ha subito un'impennata, abbiamo anche un numero maggiore di complicanze post-aborto.
Ma guarda.
Viceversa, in regioni come la Val d'Aosta, dove hanno un numero di obiettori veramente molto basso, le complicanze post-aborto sono pari a zero.
Ecco, pensa.
E questo è un dato molto interessante, perché
certo,
vuol dire che l'obiezione di coscienza non riguarda solo la coscienza di chi si rifiuta di effettuare una prestazione sanitaria, ma va direttamente in contrasto con la salute e la incolumità delle donne che devono,
certo,
interrompere una gravidanza. Per cui su questo dato, insomma, abbiamo riflettuto un po', e penso che l'impressione che abbiano cominciato a rifletterci anche, diciamo, loro, per loro intendo la controparte, ovvero la classe medica,
certo,
e le direzioni sanitarie. Vi racconto questo episodio di Niguarda velocemente. Noi da mesi, all'interno di un percorso milanese di contrasto degli integralisti cattolici che pregano fuori dagli ospedali, prima stavano davanti a un altro ospedale, sono stati sloggiati da lì, adesso si trovano davanti all'ospedale di Niguarda, che per la cronaca è l'ospedale di Milano in mano a Comunione e Liberazione, dove il numero di obiettori è il più alto di tutta la città. Ospedale in cui alcuni mesi fa, nell'autunno dell'anno scorso, è morta una donna per un'interruzione di gravidanza, e della cosa non si è praticamente saputo nulla, nel senso che è uscita la notizia molto rapidamente su alcuni giornali online locali e non abbiamo più saputo nulla, mentre vediamo che quando poi magari si tratta di RU la cosa finisce come primo titolo dei telegiornali,
certo,
della sera, no?
Strumentale.
Per cui è anche interessante notare,
certo,
questa cosa. secondo noi un po' a seguito del tampinamento che è stato fatto nei confronti dell'ospedale. Una delle ultime iniziative è stata ad aprile, dove praticamente un gruppo ha fatto un'azione, ha occupato per una mezz'ora circa la direzione sanitaria interrompendo una riunione che si stava svolgendo in quella sede, più i presidi nei confronti degli integralisti cattolici che pregano lì sotto, probabilmente. E anche secondo noi, a seguito della vicenda di Torino, che fa un po' il paio con quello che è successo da loro in autunno, secondo noi la coscienza cattiva si è un attimo sentita pungolata, per cui sono sentiti in dovere di far uscire un'intervista della direzione sanitaria pochi giorni dopo questa azione di cui vi parlavo su Repubblica, sulla cronaca cittadina, in cui la direzione sanitaria metteva le mani avanti, dicevano che guarda un po', hanno un'emergenza aborti a riguardo, all'improvviso se ne accorgono, scoprono che hanno un sacco di obiettori e che il medico obiettore, non obiettore, potrebbe rimanere uno su tutta la struttura, ed è uno degli ospedali più grandi di Milano, ecco. E quindi dovranno far qualcosa, dovranno forse far venire dai medici da fuori, li prendono in prestito da un altro ospedale, peraltro non è molto messo bene neanche quello, quindi non si capisce poi che succederà con i medici prestati, e insomma hanno messo un po' le mani avanti su, certo, tutto quanto, per cui la coscienza cattiva
viene fuori.
Vediamo che a pungolarla la coscienza cattiva viene allo scoperto.
Se non altro qualche spillonata funziona.
Sì. E quindi insomma questa diciamo la cronaca cittadina, certo, e lombarda anche.
E quindi voi fate questa iniziativa il 30 maggio, ma la fate a Torino però, non a Milano, vero?
Sì, la facciamo a Torino, siamo stati invitati dalle compagne di Medea, anche perché crediamo che a Torino la discussione sia molto calda sull'argomento,
certo,
e
immagino.
Quindi andremo a portare il nostro contributo anche appunto per raccontare un po' un'esperienza di autogestione sulla salute.
Infatti,
delle donne
che è importantissima.
Lungiva.
Secondo noi è una delle strade più importanti da seguire. Certo, è molto faticosa perché ci sono un mare, voi lo saprete da sole senza bisogno che facciamo riflessioni noi. Un mare di trappole da tutte le parti, e poi oltretutto c'è la questione dell'autofinanziamento, che penso sia pesante, però secondo noi, almeno dalle riflessioni che abbiamo fatto sempre, è fondante, perché ti permette di parlare della salute, di tutto quello che ti casca addosso senza nessun tipo di vincolo, no?
Sicuramente, con una libertà, un'indipendenza che altri, malgrado anche sforzi generosi, non sempre riescono a,
certo, anche
a
perché
avanti.
Sono facilmente ricattabili poi alla fine, no? Perché metti su una struttura che dipende da soldi pubblici, nel momento in cui poi affronti dei argomenti scabrosi o delle situazioni scabrose, chiaramente sei immediatamente soggetta a ricatto. Questo insomma è una cosa che nell'esperienza almeno mia di anni è venuta fuori tantissimo. Anche noi avevamo un consultorio autogestito, ma ancora negli anni 70, e ci siamo poste subito questo problema. Va bene, allora senti, tanti in bocca al lupo per l'iniziativa di venerdì, e salutaci tantissimo le compagne, grazie tantissime dell'intervento.
Va bene, io ringrazio voi perché date sempre spazio anche a un po' di controinformazione su queste cose. Vi ringrazio.
Ciao.
Watching ourselves all cinema.
E a proposito di cattiva coscienza, ci sono altri due esempi, perché avevamo detto che c'erano degli esempi estremamente disparati, ma per far capire come si muove questo sistema ce ne sono altri due.
Allora, uno penso più o meno insomma all'opinione pubblica ve le abbia fatte conoscere, che è la situazione delle ragazze rapite in Nigeria, e questo mese, e quindi insomma c'è stata tutta una mobilitazione, manifestazioni qua in Italia, per esempio, insomma tutte le grandi democratiche dell'area, insomma, da quando ovviamente, questo non perché ovviamente non, anche noi non siamo solidari ovviamente a delle ragazze rapite, figuratevi, e la cosa è differente, insomma.
Aspetta un attimo, aspetta un attimo, non so se si sente al microfono, prova un po' là perché non mi si muove.
Sì?
Il tuo sì,
prova.
Il tuo?
Prova.
No.
Allora cambio.
Cambia microfono.
Vieni. Scusate. Allora, quello che vi volevo dire era, vabbè, sulla notizia delle ragazze nigeriane che sono state rapite e della strumentalizzazione democratica, socialdemocratica, che è stata fatta su di loro. Il 14 aprile 2014 223 studentesse di una scuola di Chibok nello stato nigeriano di Borno sono state portate via da uomini armate. Le ragazze rapite erano inizialmente 276, ma 53 sono riuscite a scappare saltando giù dai camion approfittando delle soste. E questa più o meno è la notizia. I rapitori fanno parte del gruppo estremista islamico Boko Haram del nord-est del paese e sono state rapite a metà aprile, e anche altre ragazze. E la cosa assurda, che insomma per questo parlavamo di coscienza,
cattiva coscienza,
esatto, è per esempio su un altro articolo di ieri, che dice: Nigeria, aerei USA cercano le ragazze rapite. È con l'aiuto di equipe militari e civili di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia che il governo nigeriano sta cercando di liberare le oltre 200 ragazze rapite dal gruppo integralista Boko Haram. Aerei spia americani pattugliano il nord del paese e Washington condivide con le autorità immagini riprese e satelliti commerciali. Vabbè, insomma, tutti si sono mobilitati, c'è addirittura un video e quindi stanno passando al setaccio questo video, a Parigi c'è stata una marcia per chiedere la liberazione delle donne, si sono mobilitate insomma tutte le...
Sì, ma la marcia con le due...
Certo, con Carla Bruni.
Premier Dam
con Carla
testa.
Bruni e l'ex compagna di François Hollande.
Aiuto.
La cosa assurda che appunto ci fa parlare di cattiva coscienza è che intanto insomma vorrei ricordare ai tre paesi che abbiamo nominato, Francia, Inghilterra e Stati Uniti, che forse si dovrebbero prendere la responsabilità dello sdoganamento dei gruppi estremisti islamici in tutta quell'area e in tutta l'Africa.
E non solo, perché non in
solo,
Afghanistan,
sì,
in
esatto.
Libia, in Iraq, aiuto.
Cioè, diciamo che sono abbastanza responsabile di questo movimento nei confronti dell'estremismo islamico e insomma sappiamo bene di come si sono mossi finora e quindi insomma è assurdo che per questo facciano mobilitino insomma tutto.
Certo. E poi c'è anche il discorso delle marce fatte con le socialdemocratiche in testa, perché sono le prime. Hollande è uno dei primi che ha fatto le guerre neocoloniali, che ha sponsorizzato, portato la Francia nelle guerre neocoloniali, e adesso però vengono fatte a Parigi questa grande marcia per la liberazione. Allora noi come femministe
È come se io mi facessi un corto con Livia Turco,
eh sì, assurdo, e comunque come se facessi un corteo con le socialdemocratiche perché ci sono Italia alla sanità li hanno fatti loro, e voglio dire con chi facciamo i cortei? Con il nemico, per recuperare una cosa che lui ha provocato, e appunto cattiva coscienza. Dopodiché ce n'è un'altra di notizia sempre di cattivissima coscienza, perché queste sono tutte modalità che questo sistema ha e sono specifiche di questo sistema neoliberista, quella della strumentalizzazione dell'oppressione sulle donne, quindi il rapimento, della salute, della non solo delle donne, dei cittadini tutti, dei migranti, quindi il famoso antirazzismo razzista. Quindi non so, leggiamo questo qua e dice: Libia affonda barcone con migranti, 40 morti, di cui qui non c'è scritto ma ci sono tantissime donne e bambini. E adesso ci saranno lacrime di coccodrillo, servizi televisivi, ma la Libia dice, no, che la Libia ha ricattato l'Europa dicendo che se non ci saranno aiuti, afferma il ministro dell'interno libico, da parte dell'Unione Europea, la Libia permetterà al paese i viaggi dei migranti e non prenderà nessun provvedimento. Ma non era la stessa cosa che avevano detto di Gheddafi e la ragione per cui l'hanno assalito, destituito, ammazzato? Cioè, allora, il problema è questo: la Libia l'hanno destrutturata, divisa, affondata, con la scusa dei lager in cui venivano stuprate le donne, eccetera, eccetera. Magari c'erano, cioè, non pontifichiamo su questo. Il fatto è che questo tipo di mobilitazioni e di osservazioni non può essere a senso unico, cioè non può essere vero soltanto quando c'è il Gheddafi di turno che è asimmetrico agli interessi occidentali, e invece quando non c'è, allora tutto bene, madama la marchesa adesso affonda il barcone con 40 migranti, lacrime di coccodrillo.
La parentesi di Elisabetta.
No, quello no, ti ricordi?
Ecco. Allora, ricominciamo da capo. Ciao a tutte. Destra e sinistra. Si tenta di far passare nel comune sentire, e in qualche modo ci sono riusciti, il concetto che destra e sinistra sono due categorizzazioni superate. Che parlare di destra e di sinistra non ha più senso, non è più moderno, fa parte di una mentalità attardata e vetero. E in effetti la persona comune è travolta da un rimescolamento di riferimenti, concetti, scelte, termini di quella che un tempo era la sinistra socialdemocratica, annessi, connessi e collaterali. Un rimescolamento assolutamente spiazzante e destabilizzante, tanto che si è perso anche il senso di una possibile alternativa all'interno del pur fittizio gioco democratico borghese fra una destra tradizionalista reazionaria e una sinistra keynesiana. Ma tutto questo succede perché ci si dimentica che destra e sinistra sono due diverse concezioni del mondo e che la connotazione di destra e di sinistra non deriva da etichette che si impongono o si autoimpongono partiti, partitini, sindacati, ma dalle scelte politiche, economiche e sociali che vengono fatte. Il PD è la destra moderna e sono le scelte economiche, politiche e sociali che datano ormai da lunghissimo tempo che lo definiscono come tale. La destra tradizionale si attarda alla difesa di valori e scelte economiche di frazioni della borghesia perdenti e destinate a scomparire. La destra moderna, cioè il PD, si è fatta sponsor del neoliberismo e degli interessi delle multinazionali anglo-americane. Si è completamente persa quella che era l'alternanza di un tempo. Attualmente il quadro istituzionale è rappresentato dalla destra moderna vincente, PD alleati, e la destra tradizionale, quella di una volta. Sì, perché questa società si sta incardinando sulla scomparsa del concetto di governo come gabinetto d'affari delle varie frazioni della borghesia, spesso con interessi contrastanti, e procede a passi da gigante verso la rappresentanza diretta e unica delle multinazionali, e i governi locali avranno come compito precipuo quello del controllo e della repressione. Nella stagione in cui non si usano più i mezzi economici per sollecitare il consenso, si ricorre sempre di più alla mobilitazione delle masse in funzione reazionaria, all'opinione pubblica moralista e critica contro la mafia, contro il proporzionale, contro l'immunità parlamentare, contro gli evasori fiscali, in un quadro di scomposizione di classe fortissimo e lacerante. E si riapre così allo stesso tempo concretamente la prospettiva della ricomposizione di classe, un processo di ricostituzione e di ricomposizione politica all'altezza della situazione che si va determinando. È la forma politica giuridica Stato-Nazione che, seppur lentamente, con resistenze, sta scomparendo per fare posto ad una forma sovranazionale di comando non solo economico ma anche politico, istituzionale e militare. È in questa prospettiva che vanno letti gli avvenimenti degli ultimi mesi e il posizionamento dei partiti. Allora è chiara l'inconsistenza della lettura che propaganda il superamento della destra e della sinistra, che mistifica il tutto riducendolo a una questione di funzionalità dello Stato, di corruzione, di evasione fiscale. Queste posizioni non sono errori, ma vere e proprie operazioni fraudolente, tese a dividere i cittadini e le cittadine, lavoro dipendente contro lavoro autonomo, classe operaia contro pubblico impiego, italiani contro immigrati, uomini contro donne, normali contro diversi. Ma tutto questo è il neoliberismo. La sinistra è un'altra cosa. È il recupero necessario del materialismo storico e dialettico, strumento rivoluzionario che, passando attraverso la presa di coscienza delle stesse leggi di formazione della coscienza, approdi a una pratica sociale trasgressiva e comunicata, orientata al soddisfacimento dei nostri bisogni materiali e delle nostre aspirazioni. È lotta di genere e di classe per la liberazione dal patriarcato e dal capitale, per un tempo e una vita sottratti alla tirannia del plusvalore, alla metabolizzazione sociale del possesso, dell'autoritarismo, della gerarchia e dei ruoli. Per il riformismo il futuro è una proiezione del presente, per il femminismo è prassi politica e prassi sociale, è un trasformarsi trasformando la società. Ciao.
Let me be kind, make me unselfish without being blind. Though I may suffer, I'll envy it not, and endure what comes, 'cause he's all I've got until him. Tell him I need.
that was shown when our lives were spared. So tell him.
La seconda parte della nostra trasmissione la vorremmo dedicare all'Ucraina. Allora, l'Ucraina è un argomento di grande attualità adesso, no? Praticamente i fatti di cronaca un po' li conosciamo tutti, stanno su tutti i giornali, eccetera. E quindi ci farebbe piacere soffermarci su due argomenti in particolare. Uno è il fatto che sia gli USA e l'Unione Europea nella destabilizzazione dell'Ucraina hanno usato partiti e organizzazioni esplicitamente naziste, no? Allora, che cosa significa questo? Tant'è vero che si sono appoggiati sugli eredi di OUN, che è l'organizzazione collaborazionista della Germania nazista, che era complice, era complice ed è nazista proprio nel vero senso della parola, perché ha partecipato ai genocidi perpetrati in Ucraina dal nazismo. E questo che cosa ci ha fatto pensare? Cioè ci ha fatto riflettere sull'uso del fascismo e del nazismo che fa questo sistema. Cioè il fascismo e il nazismo vengono presentati dalla borghesia come qualcosa di estraneo a loro, a lei, cioè come qualcosa che non gli appartiene, anzi di solito fanno anche il gioco degli opposti estremismi, no? Fascismo, comunismo, sono qualcosa di esterno tutti e due, sono posti sullo stesso piano, sono tutte e due delle aberrazioni. Mentre il fascismo e il nazismo sono tutt'altra cosa, cioè sono un aspetto, un momento, una variante che la borghesia sceglie quando le è funzionale. E in Ucraina è particolarmente evidente questo, cioè quando la NATO ha avuto difficoltà nel far entrare l'Ucraina nell'Unione Europea, nel farla aderire alla NATO, nel portarvi le basi americane, immediatamente si è appoggiata e ha sposato gruppi e causa nazista, cioè gruppi di esplicitamente nazisti. Non solo, ma adesso i nazisti partecipano al governo e confermano che quindi il nazismo non è altro rispetto al capitalismo, è un modo di porsi delle modalità che la borghesia appunto usa quando servono e in determinate occasioni. E questo oltretutto scopre, tanto per ritornare alla falsa coscienza, la falsa coscienza di tutti coloro, di tutte quelle, di tutti quelli, partiti, partitini, annessi e connessi, che durante le manifestazioni normali 25 aprile, l'olocausto e compagnia bella, portano le corone alle lapidi, fanno le commemorazioni e compagnia bella. Ma chi sono? Sono il PD, sono queste strutture socialdemocratiche che sono le prime a sponsorizzare le guerre neocoloniali, le prime che appoggiano le strutture naziste in Ucraina.
Ma infatti si parla proprio di una falsa coscienza che vogliono creare, ci vogliono far credere. Poi questo, insomma, sulla Siria già ne avevamo parlato rispetto alla questione dell'imperialismo e la nostra visione su questo. Cioè, nel senso che l'imperialismo, almeno nella forma in cui la conosciamo, sia di stampo anglo-americano, per noi ci sembra buono da ribadire, e anche per evitare di cadere comunque in sbagli come quella dei vari imperialismi, no? Che in realtà è una forviatura, cioè nel senso ci fa sbagliare percorso, non perché poi chi elabori questa cosa degli imperialismi non capisca bene che c'è un gioco dietro, ma perché così sfoca l'obiettivo e non vede bene che in realtà dietro a tutto questo ci sono delle manovre politiche del capitale, e il capitale è rappresentato in maniera imperialista comunque dagli Stati Uniti e dalla sua forma. Sono loro che governano e fanno il buono e il cattivo tempo.
Praticamente non è che gli altri non siano imperialismi, nessuno nega che non ci siano altri imperialismi, l'Italia stessa si pone come imperialista, l'Unione Europea stessa tenta di porsi come polo imperialista, anzi il tentativo è di porsi in maniera alternativa agli Stati Uniti, però l'imperialismo dominante, vincente, che praticamente agisce su tutti i fronti che gli sono possibili, cioè da quello militare a quello economico a quello culturale, proprio come egemonia culturale, sono gli Stati Uniti. Ma diciamo che questo non è una cosa che diciamo noi, basta andare a vedere, tanto per rimanere all'Ucraina, a ripercorrere un attimino come è successa questa cosa, è successo in Ucraina, no? Per esempio la rivoluzione arancione in Ucraina si può cominciare a datare al 17 febbraio del 2002, no? L'amministrazione Bush già quella volta e la fondazione Soros entrano con finanziamenti fortissimi in Ucraina. Solo Soros dice di aver investito tra il 90 e il 99 50 milioni di dollari, no? Per esempio, la segretaria di Stato Madeleine Albright invita i rappresentanti delle 280 ONG presenti nel paese a contestare il governo. Voi sapete cosa sono 280 ONG? Filo statunitensi a qualche titolo, presenti nel paese che contestano un governo. Cioè io la potenza degli USA non è soltanto quella esplicita, è in questa grande capacità di abbracciare tutti gli aspetti della vita di una nazione, si infiltrano.
E qui non è per fare ovviamente della becera dietrologia, è davvero che gli Stati Uniti decidono il bello e il cattivo tempo, nel senso che creano dei nemici oppure li distruggono, oppure non sono nemici, cioè nel senso tutto è funzionale a quello che a loro interessa. E secondo me la dichiarazione del 17 ottobre 2004 di George W. Bush in realtà ne è un po' l'essenza, cioè ci spiega, cioè nel senso, non so se vi ricordate anche l'Afghanistan, cioè nel senso Bin Laden, e questo insomma non lo diciamo noi, se studiate un po' la situazione, aveva commerciato, aveva avuto degli scambi commerciali politici con la famiglia di Bush precedentemente. Quindi mi sembra, cioè nel senso, ce ne rendiamo conto, ma qua non è che poi Bin Laden si è svegliato una mattina e ha deciso oggi sono cattivo e quindi comincio a dare fastidio agli americani. Quello era un integralista islamico e quello ha sempre fatto nella vita. Quindi, e lo stesso valeva per Gheddafi, cioè al di là che poi ci siano realmente dei problemi, a parte il fatto che comunque rivendichiamo il fatto che un popolo si autodetermini e quindi ci pensi comunque da solo, nel senso ovviamente siamo internazionaliste, quindi non pensiamo di abbandonare i paesi così, però l'internazionalismo è differente da la colonizzazione militare di un paese dicendo che gli vai a portare la la democrazia. E George Bush disse: oggi noi siamo un impero e creiamo la nostra propria realtà nel momento in cui agiamo, e mentre voi studiate questa realtà nel modo ragionevole che riterrete auspicabile, noi ci muoviamo di nuovo creando altre nuove realtà che voi studierete nella stessa maniera, ed è così che vanno le cose.
He sat in the airport bar, he was wearing his father's tie, and his eyes looked into my eyes so far whenever the words ran dry. Behind the lash and the circles blue, he looked as only a priest can through, and his eyes said me, his eyes said you, and my eyes said.
D'altra parte, il risultato a cui si è arrivati adesso è la fine di un percorso che appunto viene da lontano, e quel percorso di dissoluzione del blocco socialista che è avvenuto tra l'89 e il 91 e che ha trasformato il mondo in effetti, no, con la globalizzazione dei mercati eccetera, con il ruolo chiave delle multinazionali angloamericane e con l'affermazione dell'ideologia neoliberista. E, per esempio, nel lontano appunto 2002, quando si è messa in moto la rivoluzione arancione, per esempio la strategia di abbattimento, di dissoluzione del blocco socialista era già dettata, veniva dettata per esempio da uno dei fondatori della trilaterale, no? Che poi era un consigliere dei presidenti americani, perdonatemi il nome che è impronunciabile, ma si chiama Zbigniew Brzezinski, per cui è impronunciabile, però si capisce benissimo quello che dice, perché dice: l'allargamento dell'orbita euroatlantica rende fondamentale l'inserimento dei nuovi stati indipendenti ex sovietici e in particolare dell'Ucraina. E nel 2004 Peter Zeynan, che è un economista eccetera, dice, arricchisce, completa questa strategia statunitense, dice che la sconfitta della Russia non è completa, per cui dopo l'aggressione e la disintegrazione della Jugoslavia si comincia a lavorare alla cremente fino ad arrivare adesso alla destabilizzazione dell'Ucraina. Quindi se noi non inseriamo quello che succede in Ucraina in tutto questo percorso di destabilizzazione dei paesi che facevano parte del blocco socialista, non capiamo in effetti perché sta succedendo quello che sta succedendo in Ucraina. E poi oltretutto non capiamo, cioè il ruolo degli Stati Uniti ci fa capire anche, la forza degli Stati Uniti ci fa capire anche perché l'Unione Europea prenda delle posizioni che non le sono affatto utili. Non le sono affatto utili, perché noi in effetti avevamo un rapporto privilegiato con i paesi chiamiamoli del filo russi, del Russia e satelliti rispetto alla Russia, come l'Italia aveva un rapporto privilegiato, stiamo parlando proprio dal punto di vista economico, con la Libia. Noi, il PD è un esempio di come si possa muovere il referente all'interno di uno Stato delle multinazionali, perché all'Italia ha fatto perdere il riferimento economico della Libia, che è stato da sempre, come era una prassi consolidata, no? Che le ex colonie rimanessero nell'orbita dei paesi che un tempo erano stati colonizzatori. E questo succede grosso modo sempre, cioè Hollande, dove è andato a infilarsi in Mali, a mettere bocca eccetera, l'Inghilterra alla Gran Bretagna, ai suoi riferimenti, cioè. Bene, il PD
ha fatto in modo che l'Italia perdesse anche questo privilegio, chiamiamolo così, sulla Libia. Noi personalmente della colonizzazione della Libia possiamo dire solo male, non è che noi siamo lo Stato-nazione che deve difendere le sue conquiste, però bisogna dirle queste cose per capire il ruolo del PD e la forza e l'ingerenza degli Stati Uniti rispetto ai paesi, chiamiamoli così, dell'orbita NATO e alla stessa Europa.
E un'ultima cosa, poi ritornando poi appunto a come si siano mossi per creare insomma questo per essere appoggiati, no? dal punto di vista mediatico, dal punto di vista di tutti quanti che dicono poveri qua, poveri là, senza dare ovviamente un'analisi e magari basandosi semplicemente su quattro notizie che sono state scritte su un quotidiano, e quindi ci si gioca la chiacchiera in realtà semplicemente sul singolo evento, no? Senza appunto, come diceva bene Elisabetta, senza ricordarsi che invece il discorso è lungo e viene da parecchio prima. E questo ripensare appunto alla memoria corta faceva pensare a che è stato Goebbels a inventarsi comunque la politica della finzione, la propaganda, e che appunto diventa realtà, cioè nel senso io vendo un prodotto, il mio prodotto è la mia bugia che serve ovviamente per raggiungere i miei interessi capitalistici. Lì c'era tutto un altro scenario, ma non è troppo differente, semplicemente è cambiato, è altro, non c'è nemmeno da fare un parallelo effettivamente, se quello che è successo nella seconda guerra mondiale possa essere uguale a quello in Ucraina, ci interessa poco. Quello che ci interessa è l'analisi politica che c'è dietro, cioè il fatto che è il capitale che muove comunque sempre le sue pedine a suo favore. In questo caso il capitale, in questo caso ma sul piano geopolitico del mondo, a muovere le pedine sono sempre gli Stati Uniti. Che poi gli altri paesi ovviamente abbiano avuto modo di poter esprimere il loro imperialismo in varie forme, questo non lo possiamo negare e non lo negheremo mai, però dopodiché quello che muove realmente poi lo scacchiere non è l'Italia, non è la Russia, ma sono gli Stati Uniti con i loro interessi, e ci raccontano queste storie e continuano appunto ad accusarci, no, tra la dicotomia tra pacifismo e belligeranti, o appunto tra difensori di chi difende il diritto internazionale e chi invece sostiene il diritto alla forza. Mi ricorda tanto quelle discussioni che si trovavano a margine dei libri scolastici di storia sulla prima guerra mondiale, neutralità o non neutralità, messa in questa maniera. È lo stesso modo in cui siamo la rappresentazione della pacificazione sociale, infatti non a caso anche tutta la questione sulla neutralità o non neutralità nelle guerre viene posta come una questione: chi è neutro rispetto alla guerra è buono, qualsiasi guerra sia, anche se poi loro le chiamano guerre umanitarie. E quindi va bene, perché si tratta semplicemente di portare cibo e medici, no, in giro per il mondo, nei paesi
democrazia
e democrazia, giusto? E però per quanto ci riguarda è questo.
Allora, siamo arrivati alla fine del nostro tempo, però prima di chiudere volevamo dare un appuntamento importante per domani.
Domani mattina alle 9:30 ci sarà un presidio a Piazza Cavour, perché la Corte di Cassazione si pronuncerà sul ricorso a riesame riguardo la legittimità della custodia cautelare per quanto riguarda i compagni Notav, cioè Mattia, Nicolò, Chiara e Claudio. Quindi dalle 9:30 di domani mattina ci sarà questo presidio a Piazza Cavour per ribadire che il vero terrorista è chi militarizza e devasta i territori.
E vi salutiamo, vi ricordiamo che siamo su Radio Onda Rossa 87.9 e noi siamo Coordinamenta, e ci trovate su coordinamenta.noblogs.org, e se ci volete scrivere coordinamenta@autistiche.org. Ciao. This is not really happening.
which would just peel out.